Laser.
One of the things that is most disturbing about the music making in Auschwitz is that most.
Una delle cose più inquietanti della produzione musicale ad Auschwitz è che la maggior parte delle composizioni musicali sono incredibilmente felici, e questo è un accostamento così stridente con il contesto in cui sappiamo che questa musica è stata eseguita.
Such a jarring juxtaposition with the context in which we know this music happened.
Leo Geier è un giovane compositore e direttore d'orchestra che 8 anni fa ha iniziato un approfondito lavoro di ricerca presso il museo di Auschwitz-Birkenau. L'archivio conserva innumerevoli spartiti musicali ritrovati in quel luogo spaventoso. Frammenti di carta sbiaditi che nessuno aveva più preso in mano, musica fragile che rischiavamo di non ascoltare mai più.
And so to bring this music back to life has made the experience very disturbing for all of us. And of course the other.
Riportare in vita questa musica ha reso l'esperienza molto inquietante per tutti noi. Il mio ruolo è stato quello di ripristinare la musica scrivendo nello stile del compositore o dell'arrangiatore in questione, il che significa che la mia voce compositiva è stata assolutamente irrilevante. Quindi non ho avuto l'opportunità di parlare di ciò che provo per questa musica e questa storia. Ho avuto invece il privilegio di poter scrivere una composizione mia in risposta ad un abbozzo di composizione non firmata e incompiuta presente nell'archivio. È stato così che ho avuto l'opportunità di avvicinarmi ad un prigioniero di 80 anni fa, permettere alla sua musica di venire alla luce e di dialogare musicalmente con lui.
A prisoner 80 years ago, and enable his music to come to light and have the musical conversation with that.
Era l'alba e ninna nanna del compositore polacco Adam Kopiczynski, direttore dell'orchestra maschile di Auschwitz, e scritta durante il suo internamento nel 1942.
80 anni fa veniva liberato il campo di concentramento di Auschwitz. Dal 2005 il 27 gennaio è stato designato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per commemorare le vittime dell'Olocausto. Quella di quest'anno è una ricorrenza estremamente particolare, grazie anche al lavoro di ricostruzione da parte degli studiosi della vita che si svolgeva nei campi.
E la musica non aveva un ruolo secondario. Ad Auschwitz-Birkenau operavano addirittura 6 orchestre composte da prigionieri arruolati dalle SS. Giordano Montecchi, musicologo e critico musicale, ci aiuta a capire quale fu il ruolo della musica all'interno dei campi di sterminio nazisti e in particolare ad Auschwitz.
Innanzitutto io direi che bisogna tenere conto del contesto, cioè del ruolo speciale che la musica ha sempre avuto nella cultura di lingua tedesca da secoli. E quindi questa presenza oggettivamente abnorme della musica nei campi, in tutti i suoi innumerevoli aspetti, funzioni, è in un certo senso il paradigma di un particolarissimo sadismo del potere, lo chiamerei, che è a fondamento del sistema nazista dei campi di prigionia e di sterminio. Intanto la musica per i prigionieri era un mezzo di sopravvivenza, sia psicologico sia materiale, perché in effetti i musicisti avevano qualche privilegio. Per i nazisti era un passatempo, ma anche un genuino bisogno culturale. sia per le SS sia per i dirigenti dei campi o i gerarchi come Josef Mengele, molto spesso sinceri, appassionati e conoscitori di musica. Inoltre la musica naturalmente implicava disciplina, serviva a ritmare il lavoro, come accadeva anche, non so, nell'America schiavista, oppure ai condannati ai lavori forzati, succede ancora oggi, ma qui era ancora peggio, si marciava, si sanguinava, si moriva a suon di musica. Per Primo Levi la presenza delle musiche, dei canti che ritmavano le giornate di Auschwitz sono fra i suoi ricordi, lui dice, più angoscianti e indelebili. E qui però arriviamo all'aspetto secondo me più sconvolgente, cioè l'utilizzo della musica come uno strumento raffinatissimo di tortura. E non solo perché le marcette, canzonette, musica da ballo, la celebre Rosamunde per esempio, gettonatissima, servivano a rendere più atroci le sofferenze, le punizioni e anche le esecuzioni e l'entrata anche alle famigerate docce, no? Uno sfregio col quale i carnefici trasformavano i momenti più disumani in un allegro, cinico spettacolo pubblico. Però c'è dell'altro, qualcosa di più profondo, demoniaco direi. Cioè i musicisti si aggrappavano alla musica per sopravvivere e il trattamento relativamente privilegiato, quel fraternizzare momentaneo quando le SS applaudivano lo spettacolo e generavano speranza. E viene alla mente a questo proposito la Torture par l'Espérance, un racconto di Auguste Villiers de l'Isle-Adam, da cui Luigi Dalla Piccola ha tratto quello che forse è il suo capolavoro, cioè l'opera Il prigioniero. Si racconta del grande inquisitore di Saragossa in Spagna, Pedro de Arbues, e dell'incrollabile rabbi Aser Arbanel. E l'inquisitore gli si mostra sempre più paterno e comprensivo, fino a che lascia socchiusa, come per distrazione, la porta della cella e lo induce così a fuggire. E quando ormai il detenuto è convinto di avercela fatta, è proprio l'inquisitore che lo accoglie in un paterno abbraccio che è un abbraccio di morte.
Professor Andrea Bienati, direttore del Master di Studi Ebraici all'Università di Poznan in Polonia, qual è il significato del fare musica nel contesto atroce, surreale, consapevolmente senza ritorno per i prigionieri del campo di sterminio?
La musica fa parte di quella riesistenza, io la chiamo così, cioè quel tornare a esistere nonostante il male. Ad Auschwitz noi abbiamo assistito, e Auschwitz è l'epifania di questo processo, allo svilimento dell'altro, a diverso, a colpevole di esistere e infine a numero. Provate a pensare, il togliere il nome e il cognome a una persona significa togliere la storia che si porta presso, la storia familiare, ma anche, questo togliendo il cognome, togliendo il nome, togliere il presente, ma soprattutto la capacità di generare futuro. Quindi riscoprire la musica, utilizzare la musica nonostante l'essere stati ridotti a numeri, significa sottolineare in maniera potente che si è ancora umani. È un riesistere, quindi non solo resistere, ma ritornare a esistere come persona, come nomi, cognomi. Quindi come storia passata, storia presente pur di dolore e speranza nel futuro.
Per quelli bravi o per i professionisti, fare musica era una condizione privilegiata, come dicevamo. C'era l'esonero dai lavori pesanti, alloggi, pasti, cure mediche, erano i migliori. E per le orchestre spesso c'erano anche le divise di panno, addirittura, come ad Auschwitz, ad esempio. Però i musicisti entravano in quella che Primo Levi ha chiamato la zona grigia e che era in varia misura, volontariamente o meno, compromesso coi carnefici. Qualcuno eroicamente non volle sottostare a questa sorta di ricatto. Però oggettivamente furono pochi i musicisti che finirono nelle camere a gas e parecchi di loro sopravvissero, perché fino all'ultimo furono costretti a esibirsi anche quando già si stavano smantellando i campi sotto l'avanzata degli alleati, fino all'ultimo. Ma questi privilegi erano all'origine di divisioni, di ostilità, e dunque svolgevano anche un'altra funzione, la funzione più classica, divide e tempera.
Andiamo dunque ad Auschwitz. La direttrice della casa editrice del museo del campo di concentramento, Jadwiga Pinderska-Lech, ci conduce lungo le baracche e nel deposito della struttura, che l'anno scorso ha accolto quasi 2 milioni di visitatori.
La superficie del museo, del terreno che è protetto dal Museo Statale di Auschwitz di Birkenau, occupa circa 200 ettari. La visita è divisa in due parti. Di solito prima i visitatori vedono il terreno dell'ex campo di Auschwitz 1, come dal punto di vista amministrativo era chiamato dai nazisti, e poi si spostano 3 chilometri per vedere la seconda parte, quella dell'ex campo di concentramento e di sterminio Auschwitz II, ovvero Birkenau. Il primo campo occupa circa 20 ettari, il secondo ne occupa 170, più di 170. È veramente un terreno molto molto vasto. Nel primo ex campo c'è l'esposizione principale, quindi i visitatori possono vedere le mostre dove vengono spiegati i principali aspetti della storia di Auschwitz, anche si vedono gli oggetti che sono stati ritrovati nel campo dopo la liberazione. Subito dopo la liberazione gli oggetti che appartenevano ai deportati, alle vittime di Auschwitz semplicemente, oppure venivano trovati nei bagagli dei deportati, oppure negli spogliatoi che c'erano presso le camere a gas di Birkenau. E tutti questi oggetti i visitatori li vedono, allora sono gli occhiali, migliaia di scarpe, fra le quali tante scarpe di bambini piccoli, le montagne di valigie con i nomi, i cognomi, a volte le date di nascita, gli indirizzi dei loro proprietari, 40 kg di occhiali, di scialli da preghiera usati dagli ebrei religiosi, le stoviglie per esempio che sono state trovate e tantissime.
Ma ci sono anche degli strumenti musicali?
Gli strumenti musicali li abbiamo, però non sono esposti.
E perché non sono stati esposti?
Semplicemente non c'è lo spazio sufficiente, secondo me, per far vedere tutto. Ma adesso il museo si sta preparando già da qualche anno per cambiare la mostra principale che c'è da vedere qui dagli anni 50 praticamente. Quella che vediamo oggi proviene dalla metà degli anni 50, con piccole modifiche esiste fino ad oggi. Però sarà completamente cambiata e la nuova mostra prevede più oggetti originali, quindi sarà possibile vedere più oggetti, forse anche gli strumenti musicali, credo.
Maestro Geyer, ha avuto modo di osservare gli strumenti musicali presenti nel museo di Auschwitz?
There are a few instruments that have survived and are housed in the archive department in Auschwitz.
Ci sono solo alcuni strumenti sopravvissuti e conservati nell'archivio di Auschwitz, ma non credo siano mai stati esposti. Tra questi ci sono una fisarmonica, un clarinetto, un trombone, ma una delle cose che siamo riusciti a scoprire è che un violino è sopravvissuto ad Auschwitz ed è stato conservato da una famiglia. E nel documentario che abbiamo girato di recente abbiamo potuto usare questo violino in una performance proprio ad Auschwitz. Quindi ho ripreso il violino e ho suonato una composizione che ho scritto in omaggio a uno dei violinisti di Auschwitz e ho presentato questo pezzo come se avessi dovuto suonare in quel luogo, come se fosse una sfida per reagire. Questo pezzo avrebbe dovuto mettere in risalto il popolo romani che è morto ad Auschwitz. Il pezzo è eseguito da un violinista romani, Antal Zalai, e quindi suppongo che sia un pugno in faccia.
Because the piece is performed by a Romani violinist, Antal Zalia, and so I suppose it's a punch back.
E con questi strumenti, quale tipo di repertorio veniva interpretato?
Predominantly the purpose of the orchestras in Auschwitz was to perform marching music, and this would enable prisoners to march out to fields and factories in time.
Lo scopo principale delle orchestre ad Auschwitz era quello di eseguire marcette per consentire ai prigionieri di camminare verso i campi e le fabbriche in orario e in modo molto rapido ed efficiente. Valeva lo stesso al loro ritorno, solo che questa volta molti dei prigionieri trasportavano i morti. È molto difficile immaginare un ambiente più macabro per fare musica. E il tipo di musica che suonavano erano principalmente marcette tedesche. E sappiamo anche che le orchestre spesso organizzavano concerti per le SS, che spesso includevano il comune repertorio tradizionale tedesco, quindi Mozart, Beethoven, Wagner, questo tipo di compositori. E poi le orchestre dovevano suonare per le feste delle SS e questo includeva la musica popolare nella Germania nazista dell'epoca, quindi foxtrot leggeri e ouverture, cose del genere. Ma sappiamo dai manoscritti musicali che in realtà l'orchestra compì audaci e sfolgoranti atti di ribellione.
So for example, rather than playing German marching music, when good news of the war reached the men's orchestra, they would play instead marching music by Sousa, the great American.
Così, ad esempio, invece di suonare la musica da marcia tedesca, quando le buone notizie della guerra raggiungevano l'orchestra maschile, questa suonava la musica da marcia di John Philip Sousa, il grande compositore militare americano. Inoltre, alcuni musicisti intrecciavano melodie alla musica di marcia. Così, ad esempio, suonavano lo squillo di tromba della Basilica di Santa Maria di Cracovia, che è una melodia di tromba molto famosa e molto significativa associata alla cultura polacca, e i soldati non notarono nessuno di questi atti, ma per coloro che ascoltavano questo diede loro grande forza e coraggio quando non ne avevano. Sappiamo anche che alcuni musicisti scrissero composizioni per esecuzioni segrete, che spesso includevano musica molto dolorosa, come lo schizzo incompiuto non firmato che probabilmente non fu mai eseguito. Sappiamo anche che l'orchestra degli uomini di Birkenau scrisse la polacca, sempre per esecuzioni segrete, quindi i musicisti ebbero l'opportunità di esprimere segretamente il loro dolore e anche di cercare di conservare un qualche ricordo di tempi migliori.
To secretly express their sorrow and also to try and hold on to some kind of memory of better time.
Dunque, la musica per fermare il tempo. I sentimenti che i musicisti provavano e il desiderio di ricordare il passato, quando la musica aveva il solo obiettivo di stimolare emozioni diverse.
Tutte le attività svolte nei campi di concentramento hanno conseguenze sconcertanti, raccapriccianti, sconvolgenti. Nessun lavoro, nessun compito poteva essere portato a termine senza la consapevolezza della ragione per cui quelle strutture esistevano davvero.
Affermazioni che valgono anche per la musica, come abbiamo sentito dai nostri interlocutori. La conoscenza di uno strumento poteva salvare la vita. Nessun prigioniero, nemmeno un artista, sarebbe stato in grado di fermare l'olocausto. La musica svolgeva comunque il proprio compito. Suscitava emozioni, inedite, irripetibili in questo caso.
Le considerazioni del professor Andrea Bienati e del musicologo Giordano Montecchi.
Quando noi parliamo della musica che veniva suonata perché imposta dai nazisti, ci troviamo davanti a uno di quegli escamotage utilizzati dai carnefici per cercare di rendere meno penoso per se stessi, in quanto esseri umani, il male che stavano perpetrando. È una finzione. Non è solo un prendersi gioco della vittima, ma è anche un cercare di vincere la noia del male quotidiano.
La vita musicale nei campi era uno strumento formidabile di propaganda per mascherare e falsificarne la realtà agli occhi del mondo intero. Il non plus ultra fu il film che descriveva il campo di concentramento di Terezin come un piccolo paradiso, ma questo film fu ultimato solo all'inizio del 1945, quando ormai la favola era già stata sbugiardata. In realtà la vita musicale, le orchestre soprattutto, era un vero e proprio status symbol per i direttori dei campi, che li spinse spesso a spendere cifre notevolissime. Qualcuno ebbe anche dei guai a riguardo, per acquistare strumenti e costituire, almeno nei lager più grandi, orchestre sinfoniche, a volte di alto livello. La più famosa è l'orchestra femminile di Auschwitz-Birkenau, che fu diretta da Alma Rosé, all'epoca una violinista celebre e nipote di Gustav Mahler, fra l'altro. La fama dell'orchestra è legata soprattutto alle memorie controverse di Fania Fenelon, che ne fece parte, da cui è stato tratto il film Playing for Time con Vanessa Redgrave. Proprio nei giorni scorsi leggevo che è ancora in vita l'ultima sopravvissuta dell'orchestra, la violoncellista Anita Laschker-Wallfisch, alla quale credo di poter augurare di cuore di festeggiare nel luglio prossimo i suoi 100 anni.
Music is a abstract art form, so it does not have the ability to speak specific meaning or specific words. But what
La musica è una forma d'arte astratta, quindi non ha la capacità di esprimere un significato specifico o parole specifiche. Ma ciò che la musica può fare è parlare in termini di pura emozione, e credo che con una cosa così enorme come l'Olocausto, la musica può essere incredibilmente utile per trovare quel momento in cui possiamo riflettere ed essere addolorati. E questo è ciò che spero che questa musica permetta di fare.
Reflect and we can be sorrowful, and that is what I hope this music will enable.
Auschwitz oggi viene studiato perché è uno dei luoghi non solo fisici, ma anche sociali, addirittura culturali, che servono a poter parlare, a poter capire l'uomo in tutte le sue sfaccettature. Noi ad Auschwitz abbiamo l'uomo che è vittima, ma abbiamo anche l'uomo che è carnefice. Abbiamo l'uomo che sceglie di fare il male ma lo nasconde. Abbiamo l'uomo che subisce il male e che talvolta riesce anche a non solo sopravvivere, ma a raccontare da vittima il male fatto fino a diventare promotore di una nuova umanità. Forse questo è uno dei motivi per i quali studiare Auschwitz ancora oggi. Non è solo il luogo del rispetto, non è solo il luogo della memoria, ma è uno dei luoghi dai quali poter ripartire per una sorta di neo-umanesimo.
L'incantevole serenata di Robert Dauber fu composta nel 1942 nel campo di concentramento di Terezin. A quell'epoca l'autore aveva 23 anni e morì nel campo di Dachau nel marzo del 1943. L'interpretazione è affidata alla violinista Laura Aprile, accompagnata da Francesco Lotoro al pianoforte.
Auschwitz non solo memoria del passato, bensì un luogo vivo. Perché? Ce lo spiegano la direttrice della casa editrice di Auschwitz, Jadwiga Pinderska-Lech, il maestro britannico Leo Geyer, il musicologo Giordano Montecchi e il direttore del Master di Studi Ebraici dell'Università di Poznan, Andrea Bienati.
Auschwitz è un luogo vivo oggi perché non è esclusivamente un luogo dove è possibile visitare le mostre, oppure anche fare una visita nell'archivio, ma è un luogo dove ogni giorno lavorano tante persone. Il lavoro serve ovviamente per preservare la memoria. Noi che lavoriamo al museo siamo per i visitatori che entrano già la mattina presto all'interno dell'ex campo, siamo invisibili. Lavoriamo negli uffici che si trovano all'interno del campo. Io, per esempio, ho l'ufficio in uno dei cosiddetti blocchi dove c'erano i dormitori dei prigionieri, dove per tanti mesi stavano, per esempio, prigionieri di guerra sovietici, maltrattati terribilmente dalle guardie naziste del campo. Ne sono sopravvissuti pochissimi, in effetti. E il museo è diviso in vari reparti. Ogni reparto si occupa di altre cose. Allora, io lavoro nella casa editrice, pubblichiamo i libri che poi vengono venduti nelle librerie all'interno del museo di Auschwitz, ma anche ovviamente abbiamo una libreria online. C'è questo grande reparto che si occupa fa dell'educazione, ma c'è anche un reparto dei nostri conservatori che fanno il restauro dei resti del campo. Qua nei laboratori di conservazione lavorano specialisti di alto livello veramente, biologi, chimici, conservatori di cuoio, di legno, di pietra e di carta. Abbiamo l'archivio che è molto attivo, l'archivio dove gli storici ma anche gli studenti vengono per studiare i documenti, per cercare le informazioni, ma a volte anche le persone private che cercano le informazioni sui parenti oppure gli scrittori, per esempio. La vita c'è al museo. Tutto quello per salvare questa storia, tante storie, tantissime storie delle vittime, per salvarle dall'oblio.
It is absolutely vital that Auschwitz remains today because it's...
È assolutamente vitale che Auschwitz rimanga oggi, perché è un'enorme testimonianza di questa storia con cui dobbiamo continuare a confrontarci e da cui dobbiamo imparare. Infatti, uno dei sopravvissuti all'Olocausto con cui ho parlato di recente ha detto che dobbiamo ricordare ciò che è successo perché c'è il rischio che si ripeta e che possa indossare un cappotto diverso. Ma dobbiamo stare attenti, e questo è certamente ciò che sento e penso. E certamente incoraggerei chiunque ad andare ad Auschwitz se non l'ha già fatto. È così importante essere in grado di percepire il senso del luogo e vedere ciò che l'umanità ha scatenato su se stessa. E se siamo insieme nel ricordo, insieme possiamo fare meglio.
And if we are together in remembrance, together we can do better.
Auschwitz è un luogo che è indispensabile tenere in vita, nel senso che occorre impedire di trasformarlo in un museo dove contemplare orrori rappresentati come ormai lontani o irripetibili. Se pensiamo alla storia come una strada, Auschwitz allora è un terribile cartello segnaletico di pericolo, poiché oggi più che mai, di fronte a certi rigurgiti così angoscianti, inferni simili sono ancora e resteranno forse, chissà per quanto, sempre nell'ordine del possibile e talvolta anche dietro la facciata delle democrazie.
Auschwitz è un luogo vivo perché ci parla dell'umanità tutta. Voglio citare le parole di una testimone che ora non è più con noi, che diceva: io ho paura solo dell'uomo, di quanto possa fare bene e di quanto possa diventare malvagio, cattivo, compiacersi nel fare il male. Perché erano uomini, anzi erano esseri umani le vittime, ma erano esseri umani anche coloro i quali avevano scelto di fare il male.